il mondo è già multipolare ed è sempre più chiaramente troppo vasto e complesso per la sete di egemonia dell'impero. E gli unici che sembrano non averlo capito sono le classi dirigenti degli alleati di Washington, dall'Europa al Giappone, di ogni colore politico, che si comportano sempre di più come cortigiani dissoluti e privi di dignità alla disperata ricerca delle ultime botte di vita e di lussuria, prima di ritrovarsi inevitabilmente ad assistere alla decapitazione dell'imperatore al quale hanno giurato eterna fedeltà. Gli analisti di geopolitica organici alla propaganda suprematista finanziata dalle oligarchie rovesciano la realtà a suon di fake news e di doppi standard e ci raccontano un universo parallelo. Ma purtroppo per loro, nonostante la potenza di fuoco della macchina propagandistica, e anche se negli ultimi 40 anni hanno impiegato ogni mezzo necessario per trasformarci tutti in una gigantesca massa di rincoglioniti, la verità ha la testa dura e venire sistematicamente smentiti dai fatti ne sta indebolendo giorno dopo giorno l'egemonia. Gli analisti geopolitici un pochino più lucidi e indipendenti, invece, quelli che hanno un minimo di competenza e che hanno a cuore anche la loro credibilità, tentano di evitare di accumulare una gigantesca montagna di figure di merda e di fronte a dei dati oggettivi e incontrovertibili cercano di volta in volta di aggiustare un po' il tiro. Anche se quello che emerge non è esattamente in linea con gli interessi delle oligarchie dalle quali comunque dipendono. In entrambi i casi, però, manca completamente la capacità e forse anche la volontà di andare al nocciolo della questione e di chiamare le cose col loro nome. E il dibattito fondamentalmente verte sulle scelte politiche effettuate di volta in volta da una forza politica piuttosto che un'altra. Le guerre, fredde o calde, e i loro esiti diventano così frutto del caso e dell'arbitrio, e il mondo potrebbe essere completamente diverso da quello che abbiamo di fronte se solo il leader di turno avesse letto il libro o il rapporto giusto o avesse ingaggiato nella sua ristretta cerchia di consiglieri un analista piuttosto che un altro. Noi di Ottolina TV abbiamo un'idea leggermente diversa. Saremo eccentrici. Che la storia non la fanno i gossip e la psicologia da bar, ma le strutture profonde che regolano il vivere comune, a partire dalla principale delle attività umane, l'attività economica. E da questo punto di vista, il declino dell'impero e la decadenza raffona dei cortigiani non sono scherzi del libero arbitrio, ma sono conseguenza diretta della divisione del mondo in classi sociali e dell'eterna lotta tra loro. E quello a cui stiamo assistendo non è il declino di un impero al quale eventualmente se ne sostituirà un altro tutto sommato identico. Quello a cui stiamo assistendo è la crisi terminale dell'imperialismo, che ricorda da vicino il termine impero e per gli analisti amici delle oligarchie probabilmente è del tutto sovrapponibile, ma non lo è affatto. L'imperialismo, infatti, è la forma concreta e storicamente determinata che ha assunto il capitalismo, quando ha cercato di rinviare l'inesorabile collasso dovuto alle sue dinamiche intrinseche, sostituendo alle leggende metropolitane della mano invisibile e della concorrenza la creazione dei monopoli e il ricorso sistematico alla forza bruta per imporne gli interessi su scala globale, a discapito di quello delle masse popolari di tutto il pianeta. Un ordine globale fondato sulla rapina e sulla violenza, che purtroppo per lui e le sue groupies però non si limita esclusivamente a distruggere il pianeta e la comunità umana, che è qualcosa di deplorevole, ma che non significa necessariamente condannarsi da soli alla sconfitta. Ma appunto, come annunciava profeticamente ormai oltre un secolo fa un certo Vladimir Ilyich Ulyanov in arte Lenin, fornisce alle forze sociali, che hanno tutto l'interesse a rovesciarlo, direttamente la corda con la quale lo impiccheranno. E gli ultimi avvenimenti, da questo punto di vista, rappresentano una serie infinita di veri e propri esempi da manuale esattamente di questa dinamica suicida e autodistruttrice, sia dal punto di vista economico che da quello più prettamente geopolitico, ammesso e non concesso che i due livelli possano essere separati. Mano a mano che il declino dell'impero si accentua, di pari passo aumenta la sua aggressività sia militare che economica, che paradossalmente non sembra ottenere altro che accelerare ulteriormente il suo declino e rafforzare i suoi avversari. Ma prima di addentrarci nei dettagli tecnici su come è fatto questo cappio, costruito con la corda che l'imperialismo sta fornendo ai suoi avversari, ricordati di mettere un like a questo video per permetterci di combattere la nostra piccola guerra contro la dittatura degli algoritmi. E se non lo avete ancora fatto, anche di iscrivervi a tutti i nostri canali social e di attivare tutte le notifiche. Un piccolo gesto che a voi non costa niente, ma che per noi cambia molto e ci permette di provare a costruire un media veramente nuovo che, invece che parare il culo all'imperialismo in declino, contribuisca giorno dopo giorno a fornire gli strumenti necessari ai subalterni per bastonare il cane che affoga e liberarci finalmente delle nostre catene. Buona visione! La svolta degli aiuti americani, titolava ieri sul Corriere della Serva Paolo Mieli. Fortunatamente per i repubblicani statunitensi e per tutti noi, sottolinea Mieli, Mike Johnson, il 52enne legale di Donald Trump nei processi di impeachment del 19 e del 21, ultrascattolico, ostile ai diritti di aborto e alle unioni gay, ha stupito tutti, si è messo in gioco ed ha deciso di tessere una tela tra democratici e repubblicani a vantaggio di Volodymyr Zelensky. «Sto cercando di fare la cosa giusta», aveva affermato nei giorni scorsi lo speaker della Camera Johnson per provare a giustificare il suo repentino cambio di rotta. «Sono convinto del fatto che Xi, Putin e l'Iran», aveva dichiarato, «costituiscano davvero l'asse del male e credo che si stiano coordinando. E credo che Putin, se glielo permettiamo, finita questa partita, andrà sicuramente oltre e che dopo l'Ucraina verranno i paesi del Baltico e anche la Polonia». Mieli, che nella sua lunga e intensa vita è partito dalla militanza marxista-leninista nella sinistra extraparlamentare di Potere Operaio, simpatie per la lotta armata comprese, al comitato esecutivo dell'Aspen Institute, di giravolte se ne intende e anche di artifici retorici per ammantarle di principi nobili. In questo caso, la giravolta opportunistica di Johnson, tramite la sua penna sbarazzina, diventa la sorpresa di un'autentica democrazia, come è, ancorché esposta a numerose ed evidenti insidie, quella degli Stati Uniti. Un discorso, dal punto di vista di una delle penne italiane in assoluto più amate dalle oligarchie, del tutto coerente. Per Paolo Mieli, infatti, come per tutta la propaganda neoliberista, democrazia è sinonimo di potere politico saldamente in mano alle oligarchie, con la politica che deriva la sua legittimità dalla loro benedizione, invece che dal consenso popolare. E in questo senso gli Stati Uniti sono effettivamente ancora una democrazia, anche se cominciano ad arrivare segnali di lotta politica da parte dei subalterni, dalle mobilitazioni contro il genocidio alle battaglie sindacali. E la giravolta di Johnson, che ha rinnegato il suo mandato democratico proprio su pressione del Partito Unico della Guerra e degli Affari, è sicuramente una manifestazione di questo rapporto gerarchico, anche se tutt'altro che sorprendente. Come sosteniamo da sempre, infatti, intorno all'approvazione degli aiuti si è scatenata una negoziazione feroce da parte dei repubblicani per strappare qualche condizione di favore, sia per gli affari personali dei loro sponsor, sia per il consenso, come nel caso della partita della lotta all'immigrazione. Ma di fronte al fatto che gli aiuti diventavano sempre più indispensabili per evitare di concedere alla Russia una vittoria totale sul campo e il crollo definitivo di tutto il fronte, non ci sarebbe stata considerazione tattica possibile. L'impero sa esattamente come proteggere i suoi interessi vitali e non c'è incidente di percorso possibile che possa alterare radicalmente questo assunto. Ciò nonostante, ce ne sono molti che lo possono alterare progressivamente. E prendere per 2 anni, giorno dopo giorno, una cespugliata di schiaffi nella guerra per procura contro la Russia è sicuramente uno di questi. Il pacchetto di aiuti in questione, infatti, sancisce definitivamente il gigantesco spostamento dei rapporti di forza determinato dal campo di battaglia. L'offensiva ucraina non è proprio più nemmeno un'ipotesi remota. Le armi previste hanno esclusivamente carattere difensivo. Si tratta molto banalmente di ridare all'Ucraina i mezzi per tentare di evitare il totale controllo dello spazio aereo da parte russa e ostacolare così un'avanzata che, per quanto lenta, al momento sembra inesorabile. Come sottolinea il buon Andrew Koryphko sul suo profilo Substack, il tanto atteso pacchetto di aiuti USA all'Ucraina potrebbe impedirne il collasso, ma non respingere la Russia. Una condizione essenziale, sottolinea lo stesso Mieli, per provare a lavorare a un accordo tra, come li chiama lui, aggressore e aggredito. E cioè esattamente quell'accordo che era possibile già nella primavera del 22, solo con qualche centinaia di migliaia di morti in più, un'economia europea completamente devastata e rapporti di forza molto più favorevoli alla Russia. Lo spostamento dei rapporti di forza è altrettanto evidente in Medio Oriente, soprattutto dopo l'operazione True Promise da parte dell'Iran due sabati fa, all'insegna, come sottolinea The Cradle, della precisione anziché della potenza e ancora di più all'assenza di una risposta proporzionale da parte di Israele. Un cambiamento radicale nella bilancia di potenza di tutta la regione, dove fino a due settimane fa era del tutto impensabile poter attaccare direttamente Israele senza subire ritorsioni di diversi ordini di grandezza più devastanti. Una vera e propria rivoluzione, resa possibile da diversi fattori. Uno, squisitamente militare. Lo sviluppo tecnologico ha ridotto drasticamente il vantaggio che deriva da una sproporzione vistosa nei rispettivi budget militari. Con un budget limitatissimo, l'Iran infatti, grazie all'impiego di droni low cost e di missili obsoleti, come li definisce lo stesso The Cradle, è riuscito facilmente a saturare la costosissima difesa aerea dell'alleanza messa in piedi in fretta e furia dagli USA a sostegno dello sterminio dei bambini palestinesi, permettendo così all'Iran di colpire in modo più o meno simbolico tutti gli obiettivi militari che aveva individuato, e cioè le tre installazioni militari che avevano contribuito all'attacco criminale di Israele al consolato iraniano di Damasco. Se vogliamo raccontarcela romanticamente, è una classica vittoria di Davide contro Golia. Se invece abbiamo un bidone dell'immondizia al posto del cuore, si tratta piuttosto della manifestazione di un'altra debolezza strutturale dell'imperialismo. Ostaggio delle sue oligarchie, il sistema imperialista infatti vede il grosso di quello che spende in armamenti trasformarsi magicamente in extra profitti per gli azionisti del comparto militare industriale, che hanno imposto di dirottare il grosso della spesa in sedicenti sofisticatissimi sistemi d'arma che costano ordini di grandezza in più per ogni nuova generazione che arriva e che alla prova dei fatti però possono essere agevolmente fottuti con qualche ferro vecchio. Oltre al piano prettamente militare, però, l'imponente cambio della bilancia di potenze in Medio Oriente è anche il frutto di alcuni aspetti ancora più strutturali. Il primo riguarda il difficile rapporto tra il centro imperialistico e i suoi avamposti regionali. La fase suprema dell'imperialismo prevede infatti il dominio totale del centro su tutto il pianeta. Un pianeta che però, a causa anche dello sviluppo di molte periferie che esso stesso ha determinato a suon di globalizzazione e di delocalizzazioni, è sempre più grande e sempre più complesso. Per esercitare questo dominio, allora, diventano sempre più importanti appunto gli avamposti regionali, come il caso di Israele in Medio Oriente. In virtù del ruolo sempre più vitale che ricoprono all'interno del sistema imperialistico, questi avamposti acquisiscono però sempre maggior potere, fino ad essere in grado di imporre scelte strategiche, almeno in parte in contraddizione, con il disegno strategico complessivo del centro imperialistico. Che è proprio il caso di Israele, dove sfortunatamente per gli USA, questo potere crescente si è ritrovato ad essere fortemente influenzato da delle fazioni di fondamentalisti guidati più dal fanatismo che dallo spietato calcolo razionale utilitaristico. Completamente avulsi da una valutazione realistica dei rapporti di forza concreti, questi millenaristi invasati hanno condotto gli USA in una specie di vicolo cieco, a partire dai rapporti con le petromonarchie del Golfo. Nonostante le petromonarchie siano terrorizzate dal rafforzamento dell'egemonia regionale dell'Iran e delle forze popolari e antiimperialiste dell'asse della resistenza, gli eccessi dell'imperialismo in declino le hanno spinte sempre di più alla ricerca di un difficile compromesso con gli avversari regionali, come l'alternativa più realistica e razionale a un'egemonia USA sempre più compromessa e insostenibile. A spingere in questa direzione ci aveva già pensato l'irruzione della Cina come principale partner economico della regione. Un altro aiutino, poi, era arrivato dalla fine del mito dell'invincibilità dell'apparato militare USA, sconfitto in Siria, incapace di permettere ai sauditi di chiudere a loro vantaggio la lunga battaglia per il controllo dello Yemen e infine pesantemente ridimensionato in Ucraina. Il sostegno incondizionato allo sterminio dei bambini palestinesi, che ha dimostrato l'incapacità degli USA di esercitare la loro egemonia su Israele, potrebbe essere la goccia che fa definitivamente traboccare il vaso. L'evidente precarietà di questo equilibrio è tra i fattori che hanno spinto USA e anche Israele a limitare al massimo la reazione all'attacco iraniano, al costo di certificare una sconfitta clamorosa dal punto di vista degli equilibri tra le opposte deterrenze. L'egemonia dell'imperialismo su questi paesi è ogni giorno più fragile e ogni ulteriore passo falso potrebbe risultare essere fatale, dal Medio Oriente al Pacifico. L'imperialismo in declino, infatti, ha compreso che per poter pensare di fare la guerra alla Cina, dopo decenni di delocalizzazione e di finanziarizzazione, ha bisogno di ricostruire una base industriale comparabile e per farlo è tornato alle vecchie politiche protezionistiche. E a pagarne le conseguenze sono spesso proprio i paesi dove invece gli USA avrebbero bisogno di dimostrare tutta la loro magnanimità per convincerli che ancora oggi rappresentano un'alternativa migliore alla Cina, esportatrice e mercantilista. Nel caso dei paesi dell'ASEAN, ad esempio, gli USA hanno girato le spalle all'accordo di libero scambio che avrebbe dovuto sostituire il vecchio trattato annullato dall'amministrazione Trump, lasciando alla Cina campo libero. Ma non solo, con la politica del friendshoring, che punta a sostituire i legami economici e commerciali con i paesi considerati ostili, a partire proprio dalla Cina, con quelle con paesi considerati più amichevoli, gli USA hanno ottenuto ad oggi esattamente l'opposto di quanto sperato. Paesi come Vietnam o Indonesia, infatti, non hanno fatto che rafforzare i loro legami con la Cina, dalla quale importano la stragrande maggioranza dei macchinati e dei semilavorati che impiegano nella loro industria, rendendole così sempre più dipendenti da Pechino, che viene spinta ogni giorno di più, proprio dal panico diffuso nell'Occidente collettivo, dal declino dell'imperialismo, a investire tutte le sue forze verso un'indipendenza tecnologica sempre più marcata. Nonostante la Cina sia un paese che sta percorrendo la sua strada verso un'economia avanzata di tipo socialista e nonostante non abbia mai ceduto ai deliri più vistosi del misticismo neoliberista, a partire dalla volontà di mantenere una fetta consistente dei principali mezzi di produzione saldamente in mano allo Stato, a partire dal credito, che tra i mezzi di produzione è in assoluto quello gerarchicamente più importante, allo stesso tempo l'elite del partito, in buona parte formatasi nelle grandi università americane, è stata infatti a lungo fortemente influenzata dall'economia politica classica liberale. E nonostante sia diventata l'unica vera grande superpotenza manifatturiera del paese, in ossequio ai diktat della dottrina libero scambista di Adam Smith, ha sempre continuato a dipendere dall'estero per una bella fetta delle tecnologie che avrebbe dovuto spendere troppo per sviluppare in casa. Fino a che gli USA, giorno dopo giorno, sanzione dopo sanzione, non le hanno impedito di comprarle all'estero e l'hanno costretta a investire tutte le sue energie per svilupparsele da sola e accelerare così in maniera esponenziale il lungo cammino che porta verso l'indipendenza tecnologica. Come ad esempio sta succedendo nell'industria dei microchip, dove la Cina continua a scontare un ritardo significativo rispetto all'impero, ma è un gap che si è già ridotto sensibilmente solo negli ultimi 2 anni e che non gli ha impedito di costruire con tecnologia autoctona uno smartphone come il Mate 70 Pro di Huawei, che in Cina ha letteralmente asfaltato Apple. Risultato? Huawei nel 2023 è cresciuta del 10%, Apple è rimasta sostanzialmente al palo. Le sanzioni USA contro quelli che la propaganda suprematista definisce stati canaglia, e cioè tutti gli stati che non obbediscono in silenzio a Washington, non li ha spinti solo a investire di più, li ha anche obbligati a superare le reciproche differenze e diffidenze, a cooperare sempre di più e a integrarsi economicamente, andando a costruire gradualmente una sorta di blocco che in condizioni meno burrascose, nella migliore delle ipotesi, avrebbero impiegato enormemente di più per consolidare. Riassumendo quindi, l'aggressività con la quale l'imperialismo ha deciso di reagire al suo progressivo declino ha spostato gli equilibri geopolitici di diverse aree del pianeta a favore del nuovo ordine multipolare, velocizzato l'indipendenza tecnologica degli avversari, favorito la creazione di un vero e proprio blocco ormai incompatibile con il vecchio ordine e spostato sempre più in direzione di questo blocco anche i paesi più neutrali e titubanti. Rimane però il Golden Billion, il mondo del miliardo dorato, composto in gran parte dalle ex potenze coloniali più qualche aggiunta qua e là, che rappresentano i veri e propri alleati degli USA. Un insieme di paesi che però sta vedendo diminuire il suo peso specifico nell'economia mondo a vista d'occhio, col G7 che è passato nell'arco di 30 anni a pesare più del doppio dei BRICS ad esserne addirittura superato. Ma come fanno gli USA quindi a continuare a coltivare il loro sogno unipolare se non sono altro che il leader di un blocco che ormai è tutt'altro che egemone? Semplice, fottendo gli alleati, tutti gli alleati, ma proprio a saltelle. L'ultimo esempio, la Corea del Sud, che non solo vede nella Cina di gran lunga il più importante partner commerciale, come ormai succede alla stragrande maggioranza dei paesi del mondo, ma è anche uno dei rarissimi casi che vanta nei confronti della Cina un consistente surplus. Insomma, buona parte del benessere coreano è dovuto al mercato cinese, in particolare proprio per quanto riguarda la componentistica elettronica, a partire dai microchip. Un mercato che su pressione statunitensi ha dovuto gradualmente abbandonare, spingendo i cinesi a produrseli da soli. Risultato? Un grande quesito esistenziale, come titolava ieri il Financial Times, il miracolo economico sudcoreano è finito? E loro sono quelli messi meglio? Perché almeno hanno ancora qualche dubbio. Giappone e Germania, ormai in piena recessione, di dubbi non ne hanno più. E a quanto pare rischia di essere solo l'inizio. Bloomberg, la banca centrale europea, non dovrebbe affrettare ulteriori tagli dei tassi dopo giugno. A dichiararlo sarebbe stato Maris Miller, presidente della Banca Centrale Estone e membro del consiglio della BCE. La dichiarazione segue le recenti affermazioni di Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, che aveva recentemente congelato le aspettative per una nuova stagione di riduzioni generalizzate dei tassi che a partire dagli USA avrebbe dovuto contagiare il grosso delle economie avanzate. Il punto è che l'economia USA continua a correre e con essa l'inflazione. Ma com'è possibile? Non era tutto in declino? Il punto, come sapete, è che proprio per reagire al declino dell'imperialismo gli USA hanno aperto i cordoni della borsa e stanno aumentando il deficit pubblico a dismisura per attrarre investimenti dai paesi alleati. E questo ovviamente fa crescere il PIL e continua a mantenere alta anche la pressione inflazionistica, che è un'ottima scusa per dire ai bamboccioni che la Fed deve continuare a mantenere i tassi alti. In realtà però, come sempre, mantenere i tassi alti a parole è una reazione dovuta, una scelta tecnica. In realtà è una precisa scelta politica. Più alti sono i tassi, più i capitali più deboli crollano per venire fagocitati da quelli più forti. La rapina sistematica delle economie degli alleati per rafforzare l'egemonia USA sull'Occidente collettivo continua così indisturbata e anzi rilancia. La domanda quindi è: fino a quando i cortigiani si accontenteranno di poter banchettare alla corte dell'imperatore mentre i suoi uomini gli confiscano terre e gioielli di famiglia? Fino ad oggi l'accettazione di questa subalternità era sostenuta anche dalla percezione dello strapotere militare USA, ma gli ultimi risultati dal campo, anche tra le groupies di Washington, indeboliscono l'idea dell'invincibilità della patria di Capitan America. Purtroppo però c'è un fattore ancora più profondo che continua a tenere legate le varie borghesie nazionali allo stradominio USA, nonostante stringi le stia vistosamente penalizzando. E questo fattore è lo stesso che alla fin fine continua a garantire la fedeltà all'imperatore anche dei cortigiani più bistrattati, e cioè che l'imperatore è la garanzia che continui il dominio dell'aristocrazia come classe sociale, della quale, anche se in posizione subordinata, fanno comunque parte. Lì, oltre una certa soglia, il problema comunque veniva superato. Morto un imperatore, tutto sommato, se ne fa un altro. Il dubbio è se questa continuità valga anche oggi. A differenza del mondo a immagine e somiglianza del dominio delle aristocrazie, infatti, il capitalismo ha una sua peculiarità. Se non cresce, muore. Ma i limiti oggettivi di questo processo di crescita infinita si sono fatti sentire chiaramente già decenni fa. Per due volte è potuto ripartire solo in seguito a una devastante guerra mondiale. Poi si è provato a tenerlo artificialmente in vita con il trentennio d'oro delle politiche keynesiane, che però erano talmente aliene ai meccanismi fondamentali dell'accumulazione capitalistica da mettere le classi dominanti di fronte a un bivio: o superiamo il capitalismo o azzeriamo le politiche keynesiane. La scelta, che per le classi dominanti è stata una scelta di sopravvivenza, la conosciamo tutti. Si chiama controrivoluzione neoliberista. e il sistema che ne è derivato è appunto l'imperialismo, l'accanimento terapeutico delle oligarchie per tenere in vita un capitalismo che nella realtà non esiste già più. Il meccanismo fondante del capitalismo infatti è stringi stringi, tutto sommato piuttosto semplice. Investo dei soldi, produco una merce, rivendo la merce e ottengo i soldi investiti più un profitto. Questa cosa, che secondo la Vulgata sarebbe ancora oggi il meccanismo fondamentale dell'attività economica dell'uomo in ogni angolo del pianeta, molto banalmente non funziona più. Al suo posto un gigantesco schema Ponzi, dove la ricchezza prodotta non aumenta di un centesimo e invece il valore fittizio delle bolle speculative si ingigantisce senza sosta. I grandi patrimoni di oggi sono sostanzialmente in gran parte azioni o prodotti finanziari di altro tipo che, se un giorno dovessero essere venduti, non esisterebbero abbastanza soldi in tutto il mondo per comprarseli. Un castello di carte dove le oligarchie dell'Occidente collettivo vivono protette dall'impero militare e finanziario USA e sanno benissimo che, una volta venuta meno la difesa dei suoi F-35, delle sue portaerei e del suo dollaro, non potrebbe che crollare definitivamente, mettendo così fine alla finzione. Per quanto saremo ancora così coglioni da farci derubare di tutta la ricchezza che produciamo e che saremo ancora di più in grado di produrre, perché non riusciamo a vedere che la roccaforte che dobbiamo abbattere dietro la facciata non è altro che un castello di carte? Contro il castello di carte dell'imperialismo e del capitalismo finanziario abbiamo bisogno di un vero e proprio media che non si faccia abbindolare dalle leggende metropolitane e che dia voce agli interessi del 99%. Aiutaci a costruirlo. Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal. E chi non aderisce è Bill Gates. Però povero.